un programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.
Hare Krishna a tutti gli ascoltatori, qui è Praladesh Dasa dallo studio del Govinda qui a Milano, Radio Krishna Centrale, e con noi naturalmente sempre con me, con voi, Mahavakya e Divya Katha.
Hare Krishna a tutti.
Allora, in quest'altra puntata di Vita Segreta andremo avanti nella storia che abbiamo iniziato proprio verso la fine della puntata precedente. Stavamo iniziando a leggere di questo signor Vogel, famoso ricercatore degli Stati Uniti a San Francisco, il quale in effetti aveva messo su una grossa impresa nel settore elettrochimico, potremmo dire, no? Avendo scoperto, inventato parecchie cose, tipo il colore rosso negli schermi televisivi, carboni fluorescenti, strisce gommose per insetticidi, insomma era un po' un esperto in varie cose. Siamo negli anni 50, questo Vogel poi si mise a lavorare presso l'IBM, dove faceva dei corsi, e durante uno di questi corsi un ragazzo gli fece vedere una rivista che si chiamava Argosy, nella quale c'era un articolo su Baxter e sul fatto che Baxter appunto aveva fatto queste scoperte sulle emozioni, sull'emotività delle piante, sulla sensibilità delle piante.
Siamo agli albori dell'era del computer.
Eh sì, infatti lavorava all'IBM, questo qua, però allora facevano ancora i computer enormi, giganteschi, adesso invece tutti rimpiccioliti, siamo proprio agli albori. Niente, praticamente questo Vogel aveva letto, cioè il titolo dell'articolo, aveva buttato via nel cestino la rivista, però dopo qualche giorno gli era ronzato qualcosa nella testa, aveva recuperato e si era messo a leggerlo, e dopo averlo letto il suo giudizio mutò totalmente.
L'articolo, letto davanti agli studenti del seminario, suscitò derisione e curiosità, ma tutti concordarono sul fatto che sarebbe stato interessante fare esperimenti con le piante. La sera stessa, uno degli studenti richiamò l'attenzione di Vogel sull'ultimo numero di Popular Electronics, che riportava i lavori di Baxter, tra cui un diagramma di impianto elettrico per uno strumento chiamato psicoanalizzatore, destinato a raccogliere e a amplificare le reazioni delle piante, il cui costo non raggiungeva i $25. Vogel divise la sua classe in tre gruppi e li impegnò a ripetere alcuni esperimenti di Baxter. Alla fine del seminario nessuno dei tre gruppi aveva conseguito il minimo successo. Vogel invece riferì di aver ripetuto certi risultati di Baxter e volle dimostrare come le piante prevedono l'azione di un strappo delle foglie e come reagiscono con accentuato spavento alla minaccia di essere bruciate o sradicate, più che se vengono effettivamente strappate, bruciate o trattate in malo modo. Naturalmente egli chiese perché solo lui aveva avuto buoni risultati. Tra gli 11 e i 14 anni Vogel aveva letto tutto quanto si era potuto procurare sul funzionamento della mente umana. Dopo aver sfogliato libri sulla magia, lo spiritismo e le tecniche ipnotiche, si sentì in pubblico come ipnotizzatore adolescente. Proseguì studiando con passione la teoria di Mesmer su un fluido universale dal cui equilibrio o perturbazione dipendeva la salute o la malattia. I concetti di Coe sull'autosuggestione, riferiti al parto indolore e al miglioramento di se stessi. e i postulati di vari scrittori sull'energia psichica.
La definizione fu diffusa da Carl Jung, il quale, pur differenziandola dall'energia fisica, la riteneva incommensurabile. Vogel, dunque, si convinse che se c'era un'energia psichica, questa, come altre forme di energia, doveva essere accumulabile. Ma in che cosa? Osservando i molti prodotti chimici sugli scaffali del laboratorio dell'IBM, si chiese quali di essi usare per accumularvi l'energia. Nell'incertezza consultò Vivian Wiley, una sua amica di notevoli doti spirituali, con la speranza che potesse aiutarlo. Quando venne nel laboratorio e passò in rassegna i prodotti chimici, costei disse che, a suo giudizio, nessuno prometteva una soluzione al problema di Vogel. Vogel le propose di non tenere conto delle sue idee preconcette sui prodotti chimici e di usare qualunque cosa le venisse in mente per intuito. Vivian Wiley, tornata nel suo giardino, staccò due foglie da una sassifraga. Una la mise sul tavolino da notte, l'altra in soggiorno. Ogni giorno, quando mi alzo, disse a Vogel, guardo la foglia vicino al letto e desidero intensamente che continui a vivere. L'altra invece la trascuro. Vedremo che cosa succederà.
A distanza di un mese la signorina Wiley chiese a Vogel di andare da lei con una macchina fotografica per fotografare le foglie. Vogel stentò a credere a quanto videro i suoi occhi. La foglia trascurata era molle, già di colore marrone e in fase di putrefazione. La foglia su cui aveva centrato la sua attenzione quotidiana era splendidamente vitale e verde, come appena colta in giardino. Vi era dunque un potere che sfidava la legge di natura, mantenendo la foglia in buona salute. Vogel, spinto ad emulare l'amica, staccò tre foglie da un olmo che era fuori del laboratorio dell'IBM. Le portò a casa, le depose su un vassoio di vetro vicino al letto. Ogni giorno, prima di colazione, Vogel si concentrava a fissare per circa un minuto le due foglie esterne, incitandole affettuosamente a continuare a vivere. La foglia disposta al centro fu invece ignorata. Dopo una settimana la foglia centrale era marrone e accartocciata, mentre le due foglie esterne erano ancora verdi e in buona salute. Particolare ancora più interessante fu che i gambi recisi dalle foglie vive erano guariti dalle ferite causate dallo strappo dell'albero. Vogel si convinse di avere una prova del potere di energia psichica in azione. Se il potere della mente riusciva a mantenere verde una foglia, quale sarebbe stato il suo effetto, si chiese Vogel, sui liquidi cristallini che egli studiava con tenace dedizione per conto dell'IBM. Vogel, esperto di microscopio, aveva raccolto centinaia di lastre colorate sul comportamento del liquido cristallino, ingrandite fino a 300 volte. Mentre scattava le lastre, egli si rese conto che, rilassando la mente, era in grado di percepirne l'attività non rivelata visivamente nel campo microscopico. Cominciai a raccogliere al microscopio cose che sfuggivano agli altri, non con la visione oculare ma con l'occhio della mente. Quando me ne resi conto, fui guidato da una certa consapevolezza sensoriale superiore ad adattare le condizioni di luce perché i fenomeni si imprimessero otticamente nell'occhio umano o nella macchina fotografica. Vogel arrivò alla conclusione che i cristalli sono portati a uno strato di esistenza soltanto solido o fisico da preforme o immagini fantasma di pura energia che anticipano i solidi. Stante che le piante captano, ad esempio, l'intenzione di bruciarle, Vogel non ebbe dubbi che l'intenzione fosse un tipo di campo energetico.
Giunti a questo punto abbiamo una bella storia da raccontare.
Una bella storia. Sentiamo.
Quando sono stato a Jagannath Puri in India, c'è un tempio che si chiama Siddha Bakul. Conosci questa storia?
No.
È il posto dove Haridas Thakur, che è l'acharya del santo nome, dove andava a cantare i suoi 300.000 nomi al giorno di Krishna. Ecco, in questo posto c'è un albero che è ancora presente e dove vi è scritto intorno, c'è un muretto dove c'è scritta la storia di questo albero. Allora, questo albero è stato piantato per terra un ramo da Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso nella sua ultima incarnazione di 500 anni fa. Chaitanya Mahaprabhu piantò questo ramo nel terreno e praticamente in brevissimo tempo si sviluppò un albero. E da questo albero Haridas Thakur cantava i suoi 300.000 nomi di mantra Hare Krishna al giorno. Cosa è successo? Poco più avanti nel tempo il re di Jagannath Puri aveva bisogno di alberi grandi per costruire il carro del Ratha Yatra e decise che quell'albero doveva essere sacrificato per costruire questo carro. Ma c'era un devoto di Chaitanya Mahaprabhu che si era opposto ed era andato a protestare. Ma il re era deciso sulla sua decisione, decise che quell'albero andava tagliato. Così questo devoto svenne e cadde ai piedi di questo albero. L'indomani arrivarono gli addetti del re per tagliare questo albero, che era un albero molto grande. E quando si stavano accingendo per tagliare questo albero, per segarlo, scoprirono a malincuore che il tronco si era svuotato. Quindi ancora adesso noi possiamo andare a vedere questo albero ed è un fenomeno botanico. C'è solo la corteccia, potete infilare la mano dentro e l'albero è vuoto, eppure è rigoglioso e gli alberi i rami si intersecano nel terreno, poi riescono fuori come rami di nuovo, è una cosa spettacolare. Quindi possiamo capire che per la devozione di questo devoto, questo albero per continuare a vivere si è svuotato.
Interessante. Molto interessante questo fatto, la prossima volta che vado in India andrò a vederlo. Me l'hanno già raccontato, in effetti, quando me la raccontai mi stava venendo in mente, però è che c'è proprio completamente vuoto questo albero.
Sì, ci sono dei pezzi che ha perso, magari è cascato un ramo e si può vedere dentro.
Ah, c'è proprio è forato, c'è il buco.
Sì, c'è solo la corteccia.
Incredibile.
E tu puoi infilare la mano dentro e lì tutti i pellegrini vanno a fare i loro voti, che sono tutti questi.
Ma quanto è alto questo albero?
Ma più che alto è molto esteso.
Ah, ho capito, cos'è, un baniano?
No, non è un baniano.
Non ti ricordi?
No, non so. Vabbè. Proprio, non è che non mi...
Ci informeremo. Va bene, invece io avevo una piccola storiellina mia, ma è molto semplice, niente di così trascendentale. No, a casa mia l'anno scorso ho mangiato un avocado dopo averlo offerto a Krishna, e ho preso il seme e l'ho messo nel terreno, e dopo un mese o due è spuntato un germoglio di avocado. Questo avocado è cresciuto e si era più o meno all'estate. Poi quando si è arrivato l'inverno io l'ho un po' trascurato, l'ho lasciato un po' troppo fuori, aveva fatto un bel po' di foglioline, no? Però ha cominciato a diventare un po' marroncine, a morire le foglie perché faceva troppo freddo. Allora l'ho messo in casa, anche lì altra battaglia, perché lì nella casa c'è sempre il riscaldamento che va a 1000, come in quasi tutte le case qui a Milano, e non si riusciva a trovare la temperatura adatta, per cui questa pianta un po' se si è assestata per la temperatura, allora ha ricominciato a crescere, però poi quando la temperatura è diventata troppo insopportabile ha cominciato ancora a deperire. Va bene, allora poi alla fine siamo arrivati quasi alla primavera, ha passato l'inverno un po' così un po' cos'è, e l'ho rimessa fuori con una specie di plastica attorno perché non prendesse troppo freddo. Insomma, ho fatto tante cose perché, cioè, in un certo senso mi ero affezionato a questo avocado, no? Ho detto, insomma, un avocado che cresce a Milano è una cosa abbastanza strana, non è un frutto tropicale. Per cui in effetti ce l'ho ancora, perché ancora viva questa, una certa relazione, no, con questa pianta. Poi dopo, vabbè, è arrivata l'estate adesso e sta crescendo abbastanza bene, foglie molto grosse, così, no? E mi sono reso conto, no, che in effetti le piante, cioè proprio per la mia esperienza personale con questa avocado qua, le piante reagiscono alla relazione che tu hai con loro, no? Proprio perché sono delle persone, degli esseri viventi. Naturalmente loro non saltano, non danzano, non cantano, non parlano, non si muovono, eccetera. Però la loro crescita può essere un sistema per vedere come loro reagiscono all'attenzione che tu puoi dedicare loro.
È spiegato anche negli Shastra che cantando Hare Krishna noi diamo beneficio a tutti gli esseri viventi. Per cui anche le piante prendono grande beneficio, certo, ascoltando il mantra.
Esatto, poi se magari un avocado fa un frutto, un giorno o l'altro verrà offerto a Krishna. Sarà un po' difficile che faccia un frutto a Milano, ma non si può mai sapere. A che punto siamo arrivati nella nostra storia di Vogel? Nell'autunno del 1971 Vogel dedicò gran parte del tempo al lavoro al microscopio, il che lo costrinse ad abbandonare le ricerche sulle piante. Fu spronato a continuare solo più tardi, quando sul San José Mercury apparve un articolo dedicato ai suoi lavori, in seguito al quale egli fu assediato da telefonate di gente che chiedevano informazioni. Prima di osservare con precisione gli effetti che i pensieri e emozioni umani avevano sulle piante, Vogel ritenne necessario migliorare la tecnica di applicazione degli elettrodi alle foglie delle piante in maniera da eliminare quella che egli considerava la maggior fonte di informazioni spurie o rumore del tecnico, che faceva sbandare la puntina sul grafico. Il sistema di fissare gli elettrodi alle foglie usato da Baxter sembrò a Vogel tale da far reagire la pianta a frequenze elettromagnetiche casuali, come un ronzio a 60 cicli o qualsiasi fenomeno elettromagnetico come un aspirapolvere nell'atmosfera circostante, che a sua volta faceva deviare la puntina. Vogel scoperse inoltre che certi filodendron, oggetto dei suoi esperimenti, reagivano più prontamente di altri, più chiaramente di altri, e che non solo le piante ma anche le singole foglie avevano la loro personalità individuale. Foglie con una notevole resistenza elettrica mal si prestavano agli esperimenti, foglie polpose con alto contenuto di acqua erano le migliori. Le piante dimostravano di attraversare fasi di attività e di inattività in certe ore della giornata o in certi giorni del mese reagivano in pieno, altre volte erano invece pigre o poco socievoli.
assicurarsi che nessuno di questi effetti di registrazione derivasse da difetti degli elettrodi, Vogel realizzò una sostanza mucillaginosa composta di una soluzione di agar-agar cui erano stati aggiunti eucaliptolo e sale. Questo impasto fu spalmato sulle foglie prima di fissarvi delicatamente degli elettrodi di acciaio inossidabile, perfettamente puliti, di misura 2,5 x 4 cm. Quando la gelatina di agar-agar si fu indurita attorno al bordo dei riproduttori acustici elettromagnetici, le loro superfici rimasero isolate nell'interno umido, il che eliminava virtualmente ogni variabilità di emissione dei segnali causata dalla pressione sulle foglie quando erano strette in mezzo ai normali elettrodi. Con tale sistema Vogel ottenne sul grafico una linea base perfettamente diritta, senza oscillazioni. Eliminate così le influenze casuali, Vogel iniziò un nuovo ciclo di esperimenti nella primavera del 1971 per vedere se stabiliva il momento esatto in cui un filodendrum entrava in comunicazione registrabile con un essere umano. Collegò un filodendrum a un galvanometro che produceva una linea base diritta e si mise in piedi davanti alla pianta, completamente rilassato, facendo profondi respiri e toccando quasi le foglie con le dita protese. Nello stesso tempo si mise a riversare sulla pianta quel tipo di emozioni affettuose che si dedicano a un amico. Ogni atto del genere produsse sul grafico una serie di oscillazioni ascendenti. Contemporaneamente Vogel sentì sui palmi delle mani la tangibile emissione di un certo tipo di energia da parte della pianta. Trascorsi da 3 a 5 minuti, l'ulteriore manifestazione emotiva di Vogel verso la pianta non provocò altri effetti, poiché, evidentemente, essa aveva già scaricato tutta la sua energia in risposta alle attenzioni ricevute. Per Vogel, la reazione reciproca tra lui e il filodendrum poteva paragonarsi a quelle suscitate dall'incontro di due amanti o due intimi amici, in quanto l'intensità della reazione reciproca provocava una corrente di energia che, arrivata all'esaurimento, doveva essere ricaricata.
Vogel e la pianta, come una coppia di amanti, uscivano dall'esperimento felici e pagati. In un orto botanico Vogel scoperse di poter facilmente individuare una pianta molto sensibile, facendo scorrere le mani su vari esemplari fino a quando avvertiva una leggera sensazione di fresco, seguita da ciò che egli descrive come una serie di impulsi elettrici, indizio di un campo potente. Aumentando la distanza tra lui e quella data pianta, egli scoperse, come aveva fatto Baxter, che ne otteneva una reazione simile, andando fuori dalla casa o lungo l'isolato, o persino stando nel laboratorio di Los Gatos, distante 13 chilometri. In altro esperimento, Vogel collegò due piante allo stesso apparecchio di registrazione e tagliuzzò una foglia della prima pianta. La seconda pianta reagì al danno inflitto alla compagna, ma solo quando Vogel le dedicò la sua attenzione. Se tagliava una foglia ignorando la seconda pianta, la reazione difettava. Vogel, forte della sua esperienza, sapeva che maestri dell'arte dello yoga e di altre forme di meditazione profonda come lo Zen non avvertono influenze ambientali che li disturbino quando sono in stati meditativi.
L'elettroencefalografo raccoglie da costoro una serie di onde cerebrali ben diverse da quelle prodotte dalle stesse persone quando sono vigili al mondo quotidiano che le circonda. Vogel capì più chiaramente che un certo stato concentrato di coscienza da parte sua era parte integrale e equilibratrice del sistema elettrico necessario per controllare le piante. Poteva scuotere una pianta dal torpore e ridarle sensibilità se egli rinunziava al suo stato normale cosciente per concentrare una parte apparentemente extracosciente della sua mente sulla precisa idea che la pianta fosse felice, si sentisse amata e fosse favorita da una sana crescita. In tal modo uomo e pianta, come un insieme unico, agivano scambievolmente, captavano sensazioni da avvenimenti o terze persone che potevano essere registrate attraverso la pianta. Vogel notò che per sensibilizzare se stesso e la pianta bastavano talvolta pochi minuti, mentre in altre circostanze ci voleva quasi mezz'ora. Questa è una musica così, accompagna questi pensieri di Vogel verso le piante. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa puntata di Vita Segreta e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Cioè, questo Vogel se ne andava, un giorno se ne è andato proprio in un orto botanico e a toccare le piante e a cercare di percepire, e percepiva ad alcune di esse alcune sensazioni sul palmo della mano.
Una delle conclusioni è quella che dobbiamo diventare più bravi, più buoni.
Certo, dobbiamo proprio ricordarci che ogni essere vivente è nostro fratello e quindi dobbiamo evitare di far male agli altri se non è necessario. Può essere necessario a volte magari uccidere una pianta, magari per costruire delle case o cose che sono veramente necessarie all'essere umano, però molto spesso noi ci troviamo di fronte a delle azioni che non sono veramente utili, come per esempio, non so, l'uccisione degli animali per mangiarseli, non è assolutamente utile e necessaria.
Sì,
è una cosa...
Noi qua siamo già a un gradino superiore, parliamo dei vegetali, perché già sottinteso che gli animali che hanno una coscienza ancora più evoluta delle piante sicuramente non bisogna ucciderli.
Siamo arrivati proprio alla conclusione. La parola...
Hare Krishna a tutti.
Hare Krishna. Ci risentiamo alla prossima puntata. Hare Bol.
Avete ascoltato
Vita Segreta.
Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi. Vita Segreta.
Programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.